Oh, oggi voglio cominciare come Puffo Brontolone. Allora, premetto che noi siamo naturalmente per l'amore contro l'odio, però ripetete con me, io odio gli aggiornamenti di Windows. Io odio gli aggiornamenti di Windows. Io odio gli aggiornamenti di Windows. E ripetete con me, io odio la macchinetta del caffè che si rompe la mattina. Odio la macchinetta del caffè che si rompe la mattina. Odio la macchinetta del caffè che si rompe la mattina. Potrei aggiungere anche che odio che Capoverde perda i supplementari per un autogol dopo una partita leggendaria contro l'Argentina. Ma mi fermo qui perché lo ricordo, noi siamo per l'amore e contro l'odio. Dico solo che forse sì, è arrivato davvero, ma proprio davvero, il momento di andare in vacanza. Questo è il Demone del Tardi, ultima puntata di stagione. Andiamo a cominciare. Buongiorno. E allora eccoci qua alle 9:33 minuti del mattino in questo sabato 4 di luglio, che è poi il weekend in cui va a tramontare il palinsesto di stagione, in cui tutti annunciamo che è l'ultima puntata, in cui calano i sipari, calano così tanti sipari che sembra l'11 settembre dei sipari. E noi quest'ultima puntata l'abbiamo cominciata con questa canzone che è forse il pezzo più Beach Boys che abbia mai scritto Peter Buck per gli R.A.M. Si chiamava At Most Beautiful e mi piacerebbe fare una trasmissione solo di memorie di canzoni dei R.A.M., ma devo dire che gli argomenti oggi non mancano e non c'era che l'imbarazzo della scelta. E allora, dovendo scegliere da dove cominciare, ho deciso di partire da questo momento che rasenta il sublime. Siamo a Villa Taverna, Roma. Sono i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti. L'ambasciatore americano ha invitato alcuni maggiorenti del governo italiano, tra questi il ministro dei trasporti Salvini, che al microfono ha detto così.
Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi. Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento.
Come resistere al profumo di hamburger?
God bless America. E viva l'Italia.
God bless America, e viva l'Italia, e via a mangiare l'hamburger. Matteo Salvini per i 250 anni della nascita della nazione. Non c'è niente da fare, non riusciremo mai ad essere altro che una commedia di Mario Monicelli. Come avete sentito, Salvini, prima di farsi portare via dall'incredibile profumo di hamburger su cui si è gettato di lì a poco, ha citato che seguiva il collega Tajani, che aveva fondamentalmente già detto tutto lui, e per di più Tajani l'aveva detto anche in lingua madre.
Thank you for your kind words. Dear friends, it's a great pleasure to be with you tonight to celebrate the anniversary of the independence of the United States of America. Happy birthday! Happy birthday in America!
Happy birthday! Happy birthday! Qualunque cosa abbia detto, si è fermato qua, ha dato tutto.
Il 4 luglio celebriamo.
E poi è partito in italiano, perché basta. La parte in lingua originale si esauriva in questi primi 25 secondi. Ma la cosa più meravigliosa di tutto quello che è accaduto ieri sera a Villa Taverna, dove la Meloni aveva mandato tutti, compresa sua sorella, tranne lei che doveva rimanere un po' imbronciata, è il racconto che ne ha fatto il TG5. Ascoltate.
Tra i fumi degli hamburger sfrigolanti, nella serata del disgelo apparecchiata a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano in Italia, in occasione dei 250 anni dell'Independence Day, fa un certo effetto vederli avanzare verso il palco come gli Avengers.
Gli Avengers!
Una squadra compatta che incede sulle note di Celebration della Kool & Gang. L'ambasciatore americano Tillman Fertitta, il presidente del Senato La Russa, i nostri due vice premier Tajani e Salvini, il ministro della difesa Crosetto. Un'entrata all'americana come fosse l'ingresso nell'arena di un team di wrestlers. Ma stavolta nessuna lotta, piuttosto l'occasione per confermare un legame inossidabile, quello tra Italia e Stati Uniti.
Cioè, avete sentito? Gli Avengers! E in sottofondo ci teniamo Celebrate di Kool & The Gang, evocata dal TG5. Cioè, Salvini, Crosetto e Tajani stanno agli Avengers, che ne so, come Albano sta a Bob Dylan. Cioè, allora c'ha ragione Pina Picerno a paragonarsi a Galileo e a Rosa Parks. Su questo però torniamo dopo, Parola d'ordine degli Stati Uniti, comunque, rinsaldare l'amicizia con l'America e con il suo presidente. Bene, giusto per farsi un'idea di chi sia il presidente di cui vogliamo tornare tutti quanti amici a tutti i costi, sappiate che è quello che un paio di giorni fa ha parlato con un morto. E non è nemmeno la prima volta che succede, In un momento dei suoi straordinari momenti di psichedelia, arrivederci, di psichedelia neurologica, e senza che nessuno facesse un plissé, Trump ha raccontato di aver parlato l'altra notte niente meno che con Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, che è morto almeno 30 anni prima che Trump nascesse. Non ci credete? Pensate che sia una buttada? Eccolo qua.
Well, I even had a conversation with Theodore Roosevelt. I said, what did you think about the Panama Canal? Do you consider that your greatest achievement? How do you feel?
Ecco, dice, ho persino avuto una conversazione con Theodore Roosevelt e gli ho chiesto, cosa ne pensi del canale di Panama? Lo consideri il tuo più grande successo? E cosa ne pensi del fatto che i democratici abbiano ceduto il canale di Panama a Panama per un dollaro? Ecco, purtroppo non sappiamo che cosa abbia risposto Theodore Roosevelt. Cioè, capito? Questo ha parlato con Roosevelt e gli ha chiesto del canale di Panama. Deve essere successo probabilmente durante i supplementari di Belgio-Senegal, quando l'infermiere si è distratto per la rimonta Conte si è dimenticato di dargli le gocce. Sempre per farsi un'idea di chi è il presidente di cui vogliamo tornare tutti quanti amici a tutti i costi, bene, è lo stesso che qualche giorno fa, dopo il terremoto in Venezuela, ha detto questo.
Venezuela, we have a great, and by the way, we're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake, a lot of people killed, and unbelievable, right in Caracas. And it's really, I mean, outside of what happened last night with the terrible, that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets.
Ecco, per chi non parla l'inglese di Tajani, ha detto c'è stato un terribile terremoto, un tremendo terremoto, però al netto del terremoto, nonostante il terremoto, la gente è felice e balla per le strade. Ecco, questo è l'uomo di cui vogliamo tornare tutti quanti disperatamente amici. Ma se c'è un vero motivo per tornare amici di Trump, è il terzo, quello che ancora non vi ho detto, ed è questo. Trump è l'uomo che ieri ha proclamato la giornata mondiale delle capesante. Non è una cagata, so che lo state pensando, ma come sempre è tutto vero. Scrive Trump, scrive esso stesso su Truth. Oggi proclamo la giornata nazionale delle capesante per celebrare l'apertura del Northern Age di George's Banks, che è un, come dire, un bacino dell'Atlantico, l'apertura alla pesca delle capesante, realizzando il sogno dei nostri grandi pescatori che sono stati trattati così male da Obama e Biden e dal paese del Canada. Ciò significherà milioni di libbre in più all'anno di bellissime capesante sulla tavola da cucina degli americani e più posti di lavoro. Attenzione, questo si aggiunge alla liberazione di un'enorme area al largo della costa orientale per i nostri pescatori e a mezzo milione di miglia quadrate del bellissimo Oceano Pacifico, dove ogni paese era autorizzato a pescare tranne i nostri grandi pescatori americani. Io sono l'amico dei pescatori, uscite e votate repubblicano alle elezioni di midterm, perché se i comunisti entrano non pescherete mai più. Grazie per l'attenzione a questa questione, presidente Donald Trump. Ora, se c'è un buon motivo per tornare a essere amici degli Stati Uniti, questo non può che essere ovviamente il fatto che abbia proclamato la giornata mondiale delle capesante. Tutto questo in mezzo a una serie di tweet isterici contro la NATO, contro i paesi europei, praticamente viva la capesante, abbasso la NATO. Ma quello che più conta, ciò su cui dobbiamo davvero soffermarci, è che, come avete sentito, è il comunismo a minacciare la capesante. L'avreste mai detto, cari amici ascoltatori? Dopo una lunga battaglia e indefessa battaglia contro il capitalismo, il comunismo deve aver deciso di ripiegare tatticamente su una guerra contro i frutti di mare, perché lì davvero forse si può vincere. E nella testa di Trump questa settimana le scimmie hanno picchiato fortissimo, ma veramente fortissimo, i piatti del comunismo. Primo post. I comunisti stanno finalmente facendo la loro mossa. Li ho aspettati per tutto questo tempo. Il gioco è iniziato. Buon divertimento. Firmato presidente Donald Trump. Uno si domanda qual è la mossa che hanno fatto i comunisti. Beh, la mossa che hanno fatto i comunisti, oltre alla guerra alle capesante, è stata l'alleanza con le alghe. Sì, perché è stato il comunismo quello che gli ha messo le alghe nella reflecting pool appena restaurata. È stato il comunismo a cancellare quel bel blu bandiera americana del fondale ripiastrellato dal suo manutentore di piscine, ed è stato il comunismo, sempre lui, a riproporre quella melma verde palude e un po' bandiera messicana che tanto piace ai democratici. Ecco, credo che non ci sia davvero nulla di più emblematico per raccontare la presidenza Trump della vicenda della reflecting pool, in cui avrebbe tanto voluto specchiarsi esattamente come fece Narciso. La reflecting pool, scrive, è ora in pieno utilizzo dopo aver subito gravi danni da parte di criminali vandali della sinistra radicale. Persone che odiano veramente il nostro paese hanno tagliato la superficie di un costoso e resistente rivestimento impermeabile nel colore del blu della bandiera americana, creando gravi danni a quest'opera d'arte bellissima. Le forze di sicurezza stanno sorvegliando attentamente tutti quanti 70 monumenti, statue e fontane che abbiamo restaurato in tutta Washington DC. Se qualcuno attacca uno qualsiasi di essi, rischia fino a 10 anni di carcere. Poi ha annunciato che gli alleati delle Aghe sono stati catturati e assicurati alla giustizia. Cioè, siamo oltre la parodia di Chaplin del grande dittatore, siamo oltre qualunque livello di parodia. A seguire ha definito il comunismo una minaccia alle fondamenta dell'America. Questi comunisti spietati, ha scritto, attaccheranno tutte le religioni, ma in particolare il cristianesimo. Lo fanno sempre. Io sto salvando cristiani in tutto il mondo. Chiuderanno le vostre chiese, uccideranno la vostra gente. Qua siamo in pieno Gran Guignol, che neanche i lefevriani, che magari vediamo dopo. E questo, ciò di cui si tratta, questa è la minaccia più grande per il nostro paese, scrive Trump, da quando è stato fondato 250 anni fa. Lo scriveva questo il 26 giugno alle 13:13, che deve avere anche qualche valenza esoterica. Il 13:13, come potete, avete sentito anche dal nostro giornale radio e in rassegna stampa, lo ha ribadito poi nel discorso del Monte Rushmore, che precede il più grande, l'ennesimo più grande comizio di tutti i tempi, che terrà una volta ritornato a Washington. Comunque, sempre a proposito di comunismo, Trump ha detto: penso che sia la più grande minaccia per la nostra nazione dalla nostra fondazione, e questo, ha specificato, include la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'11 settembre e anche Pearl Harbor. Ecco, io alle grandi minacce rivolte al popolo americano aggiungerei magari anche l'attacco degli alieni in Independence Day, l'hamburger senza ketchup e i mariachi messicani che rompono i coglioni con le trombe. Comunque il comunismo certamente un po' di più. Sarà per questo che Trump ha deciso in settimana di appiccicare sul portone della Casa Bianca una bella aquila d'oro hitleriana. Oh, perfetto! Ha scritto un dono d'oro alla Casa Bianca per i suoi 250 anni di compleanno. Evviva! Sarà per questo, allora, probabilmente, che Trump si piace tanto ai nostri Avengers, che desiderano così tanto tornare ad essere gli amici. Ma noi torniamo intanto alle cronache marziane della presidenza Trump. Ce l'avevamo lasciati ormai 2 settimane fa, perché settimana scorsa c'era la Ghidini, all'autoproclamato più grande comizio di tutti i tempi, quello in cui Trump aveva dovuto sostituire tutti i musicisti che si erano nel frattempo dati alla fuga. Quello che aveva detto: quelli sono scarsi, io sono come Elvis. Ecco, quello lì. Com'è andato? Vi domanderete voi, magari lo sapete, magari no. Ci ha pensato lui a recensirlo immediatamente su Truth e naturalmente ha detto che è andata da Dio, la folla è stata incredibile. Ieri sera gremito fino all'inverosimile, almeno 45.000 persone. 45.000 secondo lui, 1.000 secondo la questura e secondo la NBC forse anche meno, a giudicare dalle immagini di gente che se ne andava a frotte mentre lui stava parlando. Ha scritto la grande scrittrice statunitense Joyce Carol Oates che è tipico di una fase iniziale di una dittatura, quando il dittatore non ha ancora pienamente compreso quanto sia odiato, e se vuole che le masse partecipino ai suoi raduni dovrà ordinare che ogni posto sia occupato sotto minaccia di morte. Quindi forse le cose, dice Joyce Carol Oates, non sono ancora così gravi. Per ora questa è ancora la fase iniziale. Comunque, in questa fase iniziale, con il più grande comizio di tutti i tempi, perlomeno fino a quello che terrà questa sera a Washington, è stata contestualmente inaugurata anche la Great American State Fair. Ora, che cos'è la Great American State Fair? Forse lo sapete anche in questo caso, forse no, forse lo sapete anche meglio di me, ma intanto provo a raccontarlo a chi non la sa. La Great American State Fair è la grande fiera che Trump ha allestito sul National Mall di Washington per celebrare i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si estende per 10 isolati sul prato tra il Campidoglio e il Washington Monument e si è aperta appunto con il più grande comizio della storia. Dura 16 giorni e resterà allestita fino al 10 di luglio. Gli organizzatori l'hanno presentata come un'esposizione di livello mondiale, la più incredibile esposizione universale di ogni tempo. La realtà, invece, è che è una roba tristissima che sta più o meno tra la sagra dello zio Sam e la festa dell'unità di Capracotta in Arizona, sia ben inteso, non la nostra. Il cuore della grande fiera sono i padiglioni dedicati ai 56 stati. C'è una ruota panoramica che ha molto, ma molto da invidiare a quella del Luna Park di Novegro. C'è lo spazio rodeo, c'è soprattutto la riproduzione dell'Arco di Trionfo che Trump intende costruire a Washington per celebrare i suoi grandi trionfi, tipo la riapertura dello Stretto di Hormuz che era aperto prima che lui lo facesse chiudere, oppure il bando agli uomini negli sport per donne di cui tanto si è bullato in settimana. Il cuore della fiera sono però i padiglioni dedicati ai 56 stati americani. Ecco, padiglioni è una parola grossa. Sono quei tendoni di plastica che si montano fuori dagli eventi per spendere poco, ce li avete presente, no? Quei plasticoni bianchi, ecco, quelli lì. Nei padiglioni ogni stato mette in mostra industria, tradizioni, personaggi famosi che caratterizzano la propria identità. Quindi si può mungere una mucca meccanica nel padiglione del Michigan, si può provare il lazzo nel padiglione del Wyoming, c'è uno stato che non mi ricordo che espone un'imponente scultura che raffigura delle arachidi impilate, e c'è il padiglione del Colorado dove probabilmente puoi sparare al primo che passa di lì, giusto per esaltare un po' le tradizioni locali. Accanto al folklore statale c'è poi, e ce n'è tanta, la propaganda MAGA. C'è uno stand dove i genitori possono iscrivere i figli al Trump account, c'è un'intera esposizione dedicata a Truth, il social network fondato da Trump, c'è un padiglione dedicato a Faith and Family, fede e famiglia, con un forte accento sui valori cristiani. Poi ci sono gli stand dei grandi appaltatori della difesa e c'è quello del Dipartimento di Stato dove viene distribuita la replica bellissima del passaporto in edizione limitata con il volto di Trump. Infine, sul mall è parcheggiato anche uno dei Freedom Truck. Freedom Truck sono dei musei mobili prodotti da un'organizzazione conservatrice che si chiama Prager U e da Lindsay College, che è un'università cristiana di destra. Sono mega camion a 18 ruote che portano in giro per gli Stati Uniti una riscrittura bianca e cristiana della storia della nazione. Dentro si trova, tra le altre cose, pensate, un George Washington generato dall'intelligenza artificiale, che però dice cose orrende che George Washington, quello vero, non avrebbe mai detto. E naturalmente poi a seguire un messaggio video di Trump, che non poteva essere da meno di George Washington. Va detto che non tutti gli stati hanno deciso di partecipare con un proprio padiglione. Almeno 10 hanno dato buca e preferito investire nelle celebrazioni in casa, tra gli altri il Maine, il Massachusetts, la Pennsylvania, il Vermont, il Rhode Island, insomma quegli stati dove c'è il comunismo, tanto per capire. Gli stand assenti si sono ridotti a un cartellone con il nome dello stato e qualche sedia vuota, insomma una tristezza infinita. Altri, come il North Carolina e l'Illinois, sono stati rappresentati da aziende e associazioni del territorio. I primi giorni della grande fiera americana sono stati segnati da qualche difficoltà. La giornata inaugurale ha avuto problemi ai generatori che hanno fermato a intermittenza la ruota panoramica, quindi quei poveri sfigati, pochissimi, che ci sono saliti sopra sono rimasti pure appesi lì perché è saltato il generatore. Il fatto che fosse saltato il generatore ha fatto sì che si scollegassero anche tutti i frigoriferi e quindi i gelati per i bambini erano tutti sciolti. Poi è arrivata la pioggia che ha costretto a chiudere in anticipo e dicono quelli che ci sono stati che il bicchiere d'acqua costava $5, la coscia di tacchino di dollari ne costava 23. Il momento più emozionante sembra sia stato quello dell'arresto di un tizio vestito da Zio Sam che si masturbava davanti ai padiglioni. In effetti difficile immaginare una cosa più maga di un tizio vestito da Zio Sam che si masturba in pubblico per i 250 anni della nascita della nazione. Anzi, dopo l'arresto è probabile, possibile che lo facciano ministro. In tutto questo, ciò che colpisce, e se non avete avuto modo di vedere le immagini, andate in rete, guardatele, trovatele, ciò che colpisce è la cipperia incredibile del tutto, la poracitudine. Peraltro a contrasto con tutta la megalomania promessa e sbandierata. Esempio ne è proprio la riproduzione dell'Arco di Trionfo, che sembra sia stata realizzata da un bambino che gioca a Minecraft su dei cubi di cartone ricoperti da un telo bianco spillato ai cartoni, che immagino intenda voler fare effetto marmo. Una roba così scarsa che neanche probabilmente alla recita dell'oratorio di Kansas City, quando hanno fatto la piramide di Cheope con la carta pesta. Incredibile. Secondo un'analisi pubblicata dall'Atlantic, il risultato finale è una sorta di villaggio Potionkin in cui quasi niente è ciò che dichiara di essere. essere una specie di versione discount della grandiosità che il presidente vorrebbe lasciare in eredità. Non sorprende dunque che alla Great American State Fair non ci sia andato e non ci stia andando nessuno. E quando si dice nessuno non è un'iperbole, è proprio nessuno. L'altra cosa che colpisce infatti sono le immagini del deserto assoluto che si è raccolto attorno a quello che avrebbe voluto essere un evento indimenticabile e grandioso. L'altro giorno girava il video di un concerto in cui i musicisti sul palco erano più del doppio degli spettatori, che a contarli erano 10 forse in tutto, uno dei quali stava dormendo sul prato. Efficace la fotografia che ne ha restituito un cittadino di Washington DC che ha scritto: sono stato al mall centinaia di volte e non l'ho mai visto così vuoto, nemmeno da lontano. In un giorno normale, se mettessimo un tizio che balla vestito da Statua della Libertà con un barattolo per le mance, raduneremmo almeno un migliaio di persone e 950 di più di quelle che si aggiravano tra i padiglioni quando ci sono stato io. Ecco, di fronte a tutto questo, 24 ore su 24, con inesausto entusiasmo, c'è Fox News che racconta in diretta dal National Mall la grandiosità di un evento che sta facendo letteralmente impazzire gli americani, che attira come una calamita raggiante transumanze di popoli che corrono verso Washington DC per partecipare a questa incredibile celebrazione allestita dal presidente Trump. In primo piano, andatelo a vedere, c'è lo studio festivo, sempre 24 ore su 24, dietro le immagini del prato deserto, dei padiglioni deserti, il vuoto assoluto, uno spettacolo surreale da far impallidire la Corea del Nord. E non conta niente che la realtà non sia quella che stanno raccontando, che la realtà sia quella che scorre invece alle loro spalle, quella che si vede o si dovrebbe vedere, perché ciò che le immagini mostrano quasi non esiste. Si sbriciola, si dissolve, scompare in virtù di quel principio di negazione della realtà e rideterminazione di una realtà alternativa che è proprio tipico delle dittature. Uno spettacolo insieme, affascinante, grottesco e spaventoso. Non è finita qua con la grande fiera americana, perché c'è un altro aspetto giornalisticamente interessante che vale la pena di essere raccontato e che però vi racconto subito in apertura di seconda parte. Uno, perché tra poco c'è il blocco pubblicitario; due, perché volevo mandare questo pezzo di Elliott Smith; tre, perché qua dentro evidentemente è saltata pure l'aria condizionata e quindi fa un caldo abbacinante che non ci potete credere. A tra poco, forse.
Oh,
10.01 quando comincia la seconda parte dell'ultima puntata di stagione del Demone del Tardi ed è l'ultima volta per questa stagione in cui mi rendo conto esattamente in questo preciso momento che tutte le cose che avrei voluto portare in trasmissione non ci staranno, ma va bene, fa parte, come dire, della nostra identità. Dicevo che c'era un altro aspetto assai rilevante da raccontare per quanto riguarda la Great American State Fair. Allora, i democratici della Commissione per le risorse naturali della Camera hanno pubblicato giovedì un rapporto di 55 pagine in cui hanno accusato Trump di aver trasformato le celebrazioni per i 250 anni in un, testuale, focolaio di corruzione e arricchimento personale attraverso un'operazione che potrebbe configurarsi come frode criminale. Il titolo del report è "Dalla vanità alla follia, come la Casa Bianca ha derubato il popolo americano del suo 250esimo compleanno". Che cosa racconta il report di 55 pagine? Ve lo sintetizziamo in una cartella, più o meno. Allora, tutti i festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti vengono gestiti da una società ombra che si chiama Freedom 250. È una società privata appositamente creata per bypassare e sostituire American 250. Avete fatto caso, il nome è praticamente lo stesso: Freedom 250, American 250. Dicevo, una società creata per bypassare la precedente, che era poi la commissione bipartisan creata dal governo nel 2016 per pianificare e gestire il 250esimo anniversario. Al momento dell'insediamento, che succede? Che Trump trova la commissione pienamente operativa, che sta lavorando alla definizione del programma dei festeggiamenti, ma questo a lui non va bene. Voleva un organismo che potesse utilizzare per i propri scopi sia politici che finanziari, e quindi prima cerca di prendere il controllo di America 250 e prova a riempirla di fedelissimi MAGA. Poi, quando vede che non funziona, crea una società ombra, Freedom 250, appunto, dal nome quasi identico. Di che cosa si tratta? Si tratta di una società di comodo registrata in Delaware tramite lo stesso fornitore anonimo che Trump usa per altre sue attività. Questa però è diversa perché è inserita all'interno di un ente benefico, la National Park Foundation, che finanzia i parchi nazionali degli Stati Uniti, e uno si domanda giustamente: ma perché? La risposta è semplice: perché una società riferibile a un ente benefico può ricevere ingenti somme di denaro senza dover rivelare da dove provengano. Questo permette dunque di ricevere fondi e donazioni da qualunque grande azienda voglia avere, per esempio, accesso diretto al presidente. Basta pagare. Insomma, una specie di società schermo che, con la scusa delle celebrazioni, crea relazioni finanziarie e può tecnicamente o fattivamente nascondere dazioni di denaro da parte di aziende che ricevono appalti dal governo. Lo schema di base sarebbe più o meno questo: Trump vende alla corporation di turno un accesso privilegiato, la corporation versa, ottiene contratti con il governo, Trump compra le loro azioni e poi esalta pubblicamente la corporation in occasioni pubbliche per spingere i titoli in alto. E non è solo questione di corporation. L'amministratore delegato di Freedom 250, per esempio, chissà se ve lo ricordate, è stato mandato a Davos a sollecitare i rappresentanti dei governi stranieri chiedendo loro come intendere contribuire alle celebrazioni per l'anniversario della nascita degli Stati Uniti. Contemporaneamente, però, ci si stava premurando di dissanguare l'altra società, America 250, la commissione bipartisan, quella creata originariamente. Il Congresso aveva stanziato 150 milioni di dollari per le celebrazioni, alla commissione dovevano arrivarne 100, ma tra il novembre del 25 e i mesi successivi viene ridotta la cifra prima a 50, poi a 25 milioni di dollari. Dove è finito tutto il resto? Bravi, avete indovinato, è finito a Freedom 250. Si sta parlando di un saldo di più di 100 milioni di dollari che arrivano dai contribuenti americani e di cui non c'è più traccia. Se le cose sono andate così, come racconta il deputato Jared Huffman, che ha presentato il rapporto, siamo tra l'appropriazione indebita, la frode e la più grande rapina a volto scoperto del secolo. Ma Freedom 250 non ha raccolto solamente denaro, il suo sito web è gestito da una società di proprietà di un certo Brad Pascale, che è poi lo storico stratega digitale di Trump. Ogni americano che si iscrive a ogni singolo evento gratuito deve dunque fornire tutti i suoi dati e viene profilato in vista del prossimo appuntamento elettorale. Per fortuna vanno talmente in pochi che questa cosa peserà ragionevolmente poco. Però insomma, partecipare in qualunque modo a qualunque evento significa diventare inconsapevolmente parte della campagna elettorale di Trump, e le celebrazioni stesse sono state talmente svuotate da diventare un megafono di propaganda MAGA e di fatto uno specchio riflettente del narcisismo dispotico del presidente. Intanto, appunto, siamo in quella bolla del 4 luglio che separa il Trump del Monte Rushmore. Tra l'altro, dove l'altro giorno ha fatto sparare una tale Santa Barbara di fuochi d'artificio che ha rischiato di dare fuoco a tutto il South Dakota. C'erano le agenzie ambientali disperate. Dicevo, tra il Trump che ha parlato al Monte Rushmore e quello che poi parlerà stasera, vediamo che succede. Nel frattempo, lui, come al solito, si è fatto uomo sandwich, volantino di se stesso, e ha lanciato il suo comizio di questa sera, che sarà il comizio più grande di tutti i tempi, ancora più grande di quello che lui aveva fatto la settimana scorsa. Scrive Trump: il 4 luglio sarà un passo oltre qualsiasi cosa abbiate mai visto. Lo spettacolo aereo sopra Washington DC, la nostra grande capitale, sarà il più grande di gran lunga nella storia degli Stati Uniti d'America. Centinaia di aerei di diversi tipi, dimensioni, velocità. Inizierà alle 13:05 del pomeriggio, proseguirà fino alle 23:30 della sera. Io parlerò attorno alle 21, precedendo i fuochi d'artificio che, di nuovo, come lo spettacolo aereo, sempre lui che scrive, saranno circa 10 volte più grandi di qualsiasi fuoco d'artificio nella storia del paese. Quindi, se vi piacciono gli aerei, i fuochi d'artificio e il presidente Trump, venite lì. Firmato presidente Trump. Ecco, se avete voglia di andare questa sera. Se invece avete voglia di 4 luglio, beh, in sottofondo c'è questa cosa qua, che so che a un certo punto dovrò interrompere, quindi gli springstiniani si incazzeranno. E però va così, ragazzi. Il 4 di luglio, questo è Asbury Park, però. Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight. Forcing a light. And all those stony faces left stranded on this warm July. Down in time the circuits fall, a switchblade lovers so fast, so shiny, so sharp. As the wizards play down on Pinball Way, on the boardwalk way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore, chasing all them silly New York virgins by the score. E allora che le maledizioni degli springsteeniani a partire dalla Ghidini cadono su di me come la pioggia delle rane, mentre interrompo, proprio mentre partono le fisarmoniche e il ritornello, questa canzone. Ma devo andare avanti, anche perché sono gli ultimi 15 minuti della stagione, come dicevo, troppe cose che non ci saranno. E allora torniamo per un attimo in territori che ci sono più vicini. Avrei voluto dedicare ampio spazio a un sottogenere giornalistico che io amo molto e che possiamo titolare, come dire, cose incredibili che accadono a Sinner. Questa settimana è stata la settimana della scarpa insanguinata di Sinner. Immagino che anche voi l'abbiate incrociato. C'erano pezzi di ogni tipo su qualunque testata sulla scarpa insanguinata di Sinner, che è diventata una sorta di reliquia nazionale come il sangue di San Gennaro. E visto che siamo, grazie alla scarpa di Sinner e al suo sangue, atterrati nel territorio del sacro, beh, è un niente prendere l'abbrivio per dire due cose, ma proprio due, sul grande ritorno dei lefevriani. Perché mancava solo lo scisma per alimentare quell'arietta frizzante di Medioevo che da tempo va per la maggiore. I lefevriani sono tornati e sono tra noi, e occhio che stando ai sondaggi potrebbero valere attorno al 4-5%. Ci sono anche i centristi per Lucifero che forse arrivano addirittura al 6-7%, bisognerebbe sentire Pagnoncelli, ma a me la cosa che piace molto dei lefevriani sono soprattutto i nomi. Hanno dei nomi fantastici, tipo Alfonso della Galareta, che fa subito nome della rosa, streghe, roghi, arabi da fermare a Poitiers. Che cosa vogliono i lefevriani? Avete sentito, vogliono la messa in latino, il ritorno della messa in latino, che era una roba che era considerata vecchia e superata già nel 500. Quindi perché la rivogliamo adesso? Stiamo parlando di una roba vecchia 500 anni fa. È come se si volesse reintrodurre, che ne so, il torchio di Gutenberg al posto del web. Però non sarebbe una brutta idea, ma proprio per niente. Più torchio di Gutenberg e meno social network. Forse sarebbe il modo per uscire da tutto questo casino. Comunque, lefevriani, sempre la messa. Rinnoviamo il format, cioè adeguiamoci un po' ai tempi. Va bene il latino, ma facciamo altro in latino. Che ne so, rivolgiamoci a Siri in latino. Ave Siri! Oppure i cori da stadio in latino. Qui non salta Juventinum, est, est. Robe così, gli orari dei treni in latino. Per velox ex lupie urbe agmen tribus horis serius advenit, che sarebbe il rapido proveniente da Lecce viaggia con 3 ore di ritardo. Dopo parliamo di treni, mi raccomando. Oppure lefevriani, cantiamo tutti insieme Zucchero in latino, così immaginatevi lefevriani che cantano solo e una sana consapevole libidine in latino, che potrebbe essere: sola libido sanet conscia juvene, ma sollicitudine a tua azione cattolica servat. Bella. Ho utilizzato il traduttore di Google, non le mie memorie da liscio classico. Però lefevriani, cazzo, dai, cambiamo un po' il format. A me una delle cose che sono piaciute di più in tutto questo, lo dico velocemente, è che il giornale ha rivendicato l'imprimatur di aver rilanciato la messa in latino. Scrive il giornale, titola: messa in latino continua il dibattito all'estero sulla proposta del nostro direttore Tommaso Cerno. Pare che ci sia Cerno dietro al rilancio della messa in latino, e per dire quanto se ne parla in tutto il mondo, il giornale racconta di testate tipo Tribune Chrétien che ne parlano in Francia, dove il tema è sentitissimo. Prima viene la vittoria ai mondiali e poi il ritorno della messa in latino. Citano anche Polonia Cristiana. Vabbè, insomma, se il risultato di tutto questo è che alla fine è stato scisma, e se a questo punto i lefevriani possono ordinare i vescovi, figuriamoci se non lo farà Trump, che, come ricorderete, già si era paragonato a Gesù Cristo, anche se più che Gesù Cristo, vista la moltiplicazione dei guadagni personali, sarebbe più appropriato definirlo Gesù Cripto. Comunque, tra i vescovi ordinabili da Trump, sicuramente Jared Kushner, i Village People, alla memoria magari anche Jeffrey Epstein. Ma intanto, questa settimana io mi sono imbattuto in un personaggio che conoscevo, non conoscevo. Si tratta del ideologo del generale Vannacci, Lorenzo Gasperini. Gasperini, che attenzione, non è come dire stereotipato come potete pensare. È uno, per esempio, che non ha mai detto che Mussolini ha fatto cose buone. ha detto che Mussolini ha fatto cose ottime, lo ha detto in un'intervista che ha rilasciato in settimana al Fatto Quotidiano. Lui è l'ideologo di Vannacci, è coordinatore del programma di Futuro Nazionale e chi è? 34 anni, professore di filosofia, ex consigliere comunale della Lega a Cecina, gruppi scatenato di borghi e bagnai di cui retweetava ai tempi anche le previsioni del tempo, ardito della prima ora del Salvini dei premi poteri, poi rinnegato come panzone smidollato il giorno delle Idi di marzo di Vannacci. È un integralista cattolico, novax, euroscettico, insomma un paragone che ce l'ha fatta. Da integralista cattolico si rifà la liturgia preconciliare e anche lui alla messa in latino. C'è un link tra Vannacciani e Lefevriani. Da novax considera il giovane sano che si vaccina come debole e intellettualmente infermo, arrivando a sostenere che tali caratteristiche dovrebbero comportare l'esclusione dalla vita sessuale. Da filosofo sostiene invece che Platone sia di destra, che Aristotele sia di destra, non si pronuncia invece su Socrate, forse per via della cicuta che considera la stregua delle canne. Eloquio forbito, citatore appassionato di Almirante, remigrazionista convinto, nemico del gender, rivendica la difesa del patriarcato, indicato come modello ordinatore. Ama profondamente la Russia e il nucleare, il petrolio moscovite e le stangone di San Pietroburgo, crede profondamente nella relazione naturale tra la donna e il suo fornello, nella figura dell'idraulico come rappresentante della mascolinità e nell'arrotino quale divinità sincretica che le femmine dovrebbero adorare. Ritiene che il patriarcato sia un concetto da preservare perché implica cavalleria, dominio dell'emotività e protezione delle donne. Tra le sue proposte, attenzione, un mutuo tricolore per incentivare la natalità, lo storno dei soldi del Gay Pride per la cura degli anziani. Ha condotto campagne contro l'aborto, arrivando a paragonare l'interruzione volontaria di gravidanza ai femminicidi. È stato condannato in primo grado per aver augurato ai suoi studenti su Facebook un buon anno scolastico, libero dall'indottrinamento islamista e dall'ideologia finocchista. Dell'ideologo di Vannacci, Lorenzo Pelleghini, si potrebbe tracciare anche quasi una biografia attraverso i suoi 3.500 circa tweet dal 2015 a oggi. C'è una prova. Esordisce con il 16 luglio del 2015 con un enigmatico: quando compri un Samsung, un bambino nel mondo viene mangiato dai comunisti, cui fanno seguito una citazione di Sant'Agostino. Oh, eccolo qua il filosofo Sant'Agostino che dice: togli le prostitute dalla società e ogni cosa verrà sconvolta. E poi a seguire, dopo Sant'Agostino, una proposta per l'estate: togliamo internet, scrive, e mettiamo una bella connessione da 300 gigabyte. Il primo like lo prende il 29 settembre quando annuncia di voler scrivere un trattato sull'importanza del bordeaux e del porpora nell'abbigliamento. Per prendere due like deve invece attendere il 28 ottobre quando racconta che lui e altri contestatori sono stati scordati fuori dal Parlamento europeo dopo una contestazione inneggiante a Putin. Da lì, tra un plauso a un bambino di un anno e mezzo che ha ucciso un cobra a morsi e un appello alla Santa Vergine perché salvi la Francia dalla maledizione, Gasperini matura la sua militanza politica che lo vede folgorato dal Salvini delle Ruspe, lo vede diventare collaboratore di Susanna Ceccardi, quella che ha scambiato la processione pugliese per una manifestazione islamica, fino ad assurgere con pieno merito al ruolo appunto di ideologo di Vannacci. Insomma, una carriera fulminante. Vannacci che ha annunciato in settimana che Futura Nazionale si allierà al Parlamento europeo con l'estrema destra tedesca di ADF, fascisti italiani che si alleano con nazisti tedeschi. Ricordiamoci che l'ultima volta non finì esattamente benissimo. Ma dove c'è Vannacci, per me a Pandan c'è sempre Salvini. E la domanda: come fa, cosa fa Salvini sballottato dalla temperie del vannaccismo montante? Allora, beh, innanzitutto questa settimana la Lega ha cercato di vannacciare pure lei, invocando al volo pronti via la remigrazione contro il killer del pizzaiolo, salvo poi accorgersi dopo 5 minuti che il killer del pizzaiolo era un italiano, e l'ufficio stampa della Lega che mandava in giro comunicati chiedendo pietosamente di cancellare quello che avevano scritto poco prima e di non diffondere. Al netto di tutto questo, Salvini cosa ha fatto? Beh, innanzitutto ha cantato a Milano Marittima. E cosa ha cantato? Ha cantato YMCA. La mattina dopo che ha cantato YMCA a Milano Marittima è morto il cantante dei Village People. Se pensate ci sia un nesso, siete davvero delle brutte persone. poi cosa ha fatto? Ha fatto gli auguri a Elon Musk, lui è bravissimo a fare gli auguri, ma visto che lo state aspettando tutti al varco, Salvini, e non potete dirgli veramente niente, si è occupato di quello di cui si dovrebbe occupare, si è occupato di treni.
Rispetto a giugno dell'anno scorso, la puntualità è aumentata del 7%, nonostante il caldo e nonostante i cantieri in più. E le ferrovie italiane sono quelle che a livello europeo hanno il maggior tasso di efficienza. Si è chiusa la fase più complicata, che era quella PNRR, che va a chiudersi in estate. Si apre la fase 2 di gestione di una nuova struttura che, a lavori conclusi, sarà la più moderna, efficiente e veloce d'Europa. Se 9.900 treni arrivano puntuali e 100 arrivano in ritardo, è chiaro che fa notizia quei 100, per cui ci scusiamo.
Ora, fai finta di niente, cioè canta, ma non dire ste robe qua, cioè non ti torna indietro. Vabbè, mamma mia, quanto manca poco. L'altra cosa che Salvini ha fatto naturalmente in settimana è stata proseguire la sua rincorsa per battere il record mondiale di inaugurazioni. Quest'anno ha inaugurato prima di quanto non venga, mesi prima, anni prima, forse di quando ci sarà l'inaugurazione per davvero la caserma Montello a Milano.
Mi porto nel cuore di Milano, caserma Montello, zona Piazza Firenze, dove io feci il militare nel 95.
Beh, importante, perché lì ha fatto il militare.
Lavoro in corso con più di 100 operai da tutto il mondo, e questo è il bello dell'immigrazione positiva, non le polemiche. Qua, nell'arco dei prossimi mesi, finiranno i lavori e arriverà la più grande stazione di polizia di Stato d'Italia. 2000 poliziotti tutti i giorni.
C'è questo senso diffuso della megalomania, per cui è sempre tutto la cosa più grande, più incredibile, compresa la caserma Montello inaugurata dal recordman Matteo Salvini, che nel frattempo ha anche stretto dei contatti con una band, si chiamano Shampoo, un po' Shampoo, che erano quelli napoletani che facevano le cover dei Beatles negli anni 80, un po' Poo, che hanno fatto il nuovo inno dei giovani della Lega, che intanto teniamo in sottofondo e che si chiama Italia che ci lega. È un inno palesemente fatto con l'intelligenza artificiale, o almeno così sembra, che però non abbiamo tempo di ascoltarci, anche perché vi devo dire, lo so, mannaggia, non ci staremo. Allora, prima che mi dimentichi, fondamentale, il mio preferito, nettamente il mio preferito di tutto, di ogni tempo della settimana, è stato il ministro Lollobrigida. È tornato Lollobrigida ed è tornato a New York, e come è tornato a New York? Con un casco in testa a forma di parmigiano reggiano, clamorosa. Andate a vedere le foto di Lollobrigida con il casco da parmigiano reggiano, che verrà indossato da una delle squadre newyorkesi dell'NFL che il parmigiano reggiano sponsorizza. È una stagione in cui i cappelli a forma di formaggio vanno tantissimo. Ricorderete quello di Elon Musk, che era un cappello gruviera. Adesso c'è invece il casco indossato da Lollobrigida. Devo scegliere proprio gli ultimi due minuti tra la russa meteorologo e Pina risponde. Siccome di fascisti abbiamo già detto troppo, facciamo Pina risponde. Vi ricordate il vecchio format di Matteo Renzi? Matteo risponde? Bene, adesso ne abbiamo uno nuovo, interpretato da Pina Picerno, che è appunto Pina risponde. Allora, sentiamo il Pina risponde di questa settimana. Allora, vediamo. Io non lo trovo più. Va bene, questo qua.
Ciao a tutti amiche e amici, alcune rapide comunicazioni di servizio potremmo dire. Sapete che durante il weekend si ha più tempo per leggere i commenti, cosa che ho fatto anch'io, i commenti social. Sono comparsi alcuni commenti, alcune tipologie di commento che mi pare meritino una risposta. La prima: come si veste Pina Picerno?
Attenzione, questa è la domanda. Come si veste Pina Picerno? E Pina, per l'appunto, come vuole il format, risponde.
Allora, vediamo di essere chiari. Come mi vesto lo decido io, non lo decidono i disagiati che vengono sul mio profilo a commentare come mi vesto.
Ecco, questa era la risposta, e poi Pina Picerno risponde a chi l'aveva criticata.
Terza comunicazione di servizio, forse la più seria. Io non mi sono mai paragonata a Copernico, a Galileo Galilei o a Rosa Parks. Ragazzi, davvero, qua ci vorrebbe uno bravo, se avete capito questo.
Ecco, ci vorrebbe uno bravo oppure ci vorrebbe il file.
Mi diranno, ma tu sei velleitaria, Pina, perché poi fuori dai due poli non c'è spazio per un'iniziativa ambiziosa. È una bugia. Il mondo è sempre stato cambiato, la storia del mondo è sempre stata cambiata da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati, ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia. Allora abbiamo noi il coraggio di dire che noi non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che, care amiche mie, non ci vuole.
Non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che non ci vuole, e quindi in un post intitolato Il coraggio di essere avanguardia, Pina Picerno proponeva questo paragone. Quindi sì, che in realtà si è paragonato, ora si può essere più o meno d'accordo con Pina, però avanguardia forse è un filo troppo, no? Cioè, tra le grandi avanguardie cosa annoveriamo? L'espressionismo, il Bauhaus, la pop art, il cubismo, il rock and roll, il marxismo e spazio pubblico di Pina Picerno? Sì, forse decisamente un po' troppo.
Mi sembrava utile, così bello, dirci queste cose, dircelo insieme, nonostante il caldo, il sabato pomeriggio. Insomma, tanto vi dovevo. Buon weekend, ciao.
E anch'io, come Pina, vi auguro non solo buon weekend, ma anche una bellissima estate. Sono già 30 orrendi secondi fuori dalla mia soglia massima. Il Demone del Tardi per questa stagione finisce qua. Ci risentiamo a settembre. Un abbraccio a tutti da Gianmarco Bachi. Ciao, state bene.